Bentornati a Football Vox su Radio Freccia Network, sono Katia Ferri Melzi de Ril e anche oggi, domenica 14 giugno, parliamo di calcio, naturalmente di mondiali, di calciomercato e poi parliamo anche degli altri sport che sono in svolgimento in questa bella domenica di giugno. Beh, innanzitutto parliamo dei mondiali dove noi non ci siamo, a meno che non vogliamo considerare una partecipazione all'esibizione di Andrea Bocelli che è stata meravigliosa all'apertura del torneo. Comunque Messico Sudafrica 2-0 giovedì stesso, venerdì Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1, Canada Bosnia Erzegovina pareggio 1-1, Stati Uniti Paraguay 4-1 e ieri c'è stato Qatar Svizzera 1-1, Brasile Marocco 1-1, Haiti Scozia 0-1 vinto la Scozia e Australia Turchia 2-0. Peccato per la squadra di Montella che è stata subito eliminata, però insomma ci sono state tante cose di cui parlare in questo mondiale, per esempio tante cose assurde, il respingimento dell'arbitro somalo, la squadra del Senegal controllatissima, la squadra del Kazakistan controllata ancora di più, la sbandierata coinvolgimento di Messico e Canada dove poi più che altro si parcheggiano le squadre scomode come l'Iran e si giocano delle partite che non sono certo quelle finali più interessanti e tutti noi vorremmo essere nello staff di Donald Trump per vedere se lo imbavagliano la sera in cui si giocherà, eventualmente si dovesse giocare Stati Uniti-Iran, quindi ci aspetta, e questo potrebbe essere il 3 luglio, quindi abbiamo ancora un po' di settimane di eliminazioni e poi entreremo nel vivo del mondiale, che comunque è un mondiale che ci fa vedere degli stili di gioco molto interessanti, molto fluidi e comunque per ora abbiamo alcune squadre che sono nettamente superiori alle loro avversarie, quindi hanno raggiunto una meritata vittoria. Sicuramente non si parla d'altro che del Toto allenatori che sta andando avanti con alcuni contratti che sono stati già siglati. Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino con un contratto biennale siglato fino al 30 giugno 2028. Alberto Aquilani ha concluso col Sassuolo, come avevamo anticipato, fino al 30 giugno 2028 dopo la risoluzione col Catanzaro. Massimiliano Allegri ha raggiunto l'accordo ufficiale per guidare il nuovo corso del Napoli. Maurizio Sarri passa all'Atalanta, ha completato la firma per accogliere la guida tecnica del club. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, nuovo volto su una panchina bianco-celeste con il contratto già firmato. All'estero abbiamo Vincenzo Italiano che va al Beşiktaş, ha firmato un contratto a lungo termine fino al 2028 per la sua nuova avventura in Turchia. E Yaya Touré con lo Slovan Bratislava, la firma ufficiale per la sua prima esperienza da primo allenatore. Nel frattempo tutti gli occhi sono puntati su Roberto Mancini che ha lasciato l'Al Sadd dopo aver conquistato il campionato nazionale del Qatar. L'ex City della nazionale araba si congeda dal proprio club e si prepara al ritorno sulla panchina della nazionale italiana, forse, che aveva lasciato ad agosto 2023, più di un anno dopo aver mancato la qualificazione mondiale 22 proprio in Qatar. Il post della squadra del Qatar contiene un video di ringraziamento a Mancini, grazie alla dirigenza, ai giocatori, ai fantastici dentro e fuori dal campo, dice lui, comunque insomma li nomina tutti per uno, un bocca al lupo alla nazionale catariota impegnata nei mondiali, però attenzione al 22 giugno perché in quella data verrà eletto il nuovo presidente federale italiano con Nizza, Giovanni Malagò e Giancarlo Vete, verrà impresso la direzione definitiva al nuovo corso azzurro. Per il momento Mancini è in netto vantaggio rispetto ad Antonio Conte che è libero dopo l'esperienza a Napoli e che sembrava dovesse andare al Milan, ma invece in questo momento c'è questo pensiero di poter riportare Mancini o Conte, vedremo un po', uno dei due potrebbe andare a guidare la nazionale. Sicuramente è un testa a testa che Antonio Conte non si aspettava, credo, da Roberto Mancini. Sicuramente è molto importante che la nazionale italiana possa recuperare la sua credibilità e la sua visibilità, soprattutto dopo le buone prestazioni dei nostri azzurrini, che hanno veramente lasciato tutti quanti a bocca aperta, con soprattutto anche Pio Esposito che insomma gioca in prima squadra all'Inter, che però ha giocato con i suoi compagni della sua fascia di età per la nazionale italiana con grandissimo slancio e delle ottime prestazioni. Naturalmente ci sono Palestra e anche altri che sono stati inseriti nella nostra guida 300 Football Champions l'anno scorso e quest'anno nella guida 500 Football Champions creata dalla nostra redazione di Football Vox. Quindi alla prossima settimana con il nuovo Toto Allenatori vedremo chi l'avrà spuntata per guidare la squadra azzurra per riallenarsi ai prossimi mondiali. E ora parliamo del Milan. A 19 giorni dal licenziamento di Allegri, Tarre, Furlani e Moncada, il Milan non ha ancora trovato l'accordo con i sostituti. È una situazione preoccupante in virtù dell'imminente apertura del calciomercato il 30 giugno e dei raduni estivi. Questo scenario già confusionario è stata gettata ulteriore benzina sul fuoco perché sono state fatte delle relazioni rispetto a quella che può essere la strategia composta da Furlani e Moncada, che aveva già incontrato un tecnico argentino, Mauricio Pochettino, che era considerato la prima alternativa. Però insomma c'è anche il portoghese Ruben Amorim che fa parte della lista di Moncada prima del suo trasferimento al Manchester United. Insomma, il gruppo di lavoro sta esaminando i suoi dossier, però insomma, il Milan ha bisogno di trovare una nuova guida tecnica prima possibile, a prescindere dal fatto che fosse uno o l'altro allenatore fossero nei dossier di Furlani e di Moncada. E il nuovo allenatore potrebbe essere Ruben Amorim o Matias Jasle. In questo momento il tecnico portoghese è in vantaggio per un fattore economico. Sarebbe disposto ad accettare un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il tedesco pretende una cifra superiore, oltre all'indennizzo da circa 10 milioni che il diavolo dovrebbe versare nelle casse dell'Al-Ahili. Già il cardinale Zlatan Ibrahimovic non hanno ancora preso una decisione definitiva, ma la sensazione è che il traguardo sia ormai vicino. E ora vediamo cosa succede in casa Como, ce ne parla un nostro nuovissimo collaboratore, il giovane attaccante Luca Gazza.
Nella stagione 2026-2027 ha impegni molto importanti. Oltre ai campionati e la Coppa Italia, il Como per la prima volta disputerà la Champions e la società intende potenziare la squadra con nuovi acquisti e riconfermare i giocatori chiave come Baturina, Duvicas, Dacuña, Ramon, Butters e Nico Paz. In questi giorni sono arrivate offerte come quella su Dacuña di 50 milioni, ma Ludi, direttore sportivo, le ha rifiutate. Le trattative di mercato in corso sono Gonzalo Garcia del Real Madrid, Cambiaso dalla Juve e il terzino brasiliano Caíque. Sono in corso i lavori di adeguamento alle normative UEFA in Italia. I lavori sono a buon punto, tanto che gli incontri di Champions si svolgeranno a Sinigaglia. Invece le prime giornate di campionato si giocheranno in trasferta.
Grazie Luca Gazza, ricordiamo ora cosa sta succedendo in casa Juventus. Abbiamo detto Vlahovic è svincolato, ma le trattative sono con Martinez dell'Aston Villa, vicario del Tottenham, Colomuani del PSG, Brahim Diaz del Real Madrid, Sorloth dell'Atletico Madrid, che si è svincolato, Ruggeri Atletico Madrid e Lucumi del Bologna. La situazione è fluida anche in casa della Fiorentina, dove in acquisto c'è Fabian, riscatto dal Bologna, Brescianini dall'Atalanta, sempre riscatto, e trattative su Mandas per la Lazio, Torsved, Sassuolo, Ruggeri Atletico Madrid e Norton Caffi del Genova. Parliamo di calciomercato, evidenziando quali sono già gli acquisti e trasferimenti ufficiali già conclusi a metà giugno e invece quelli che sono un po' in ballo con scadenze e rivoluzioni tecniche nelle squadre. Allora, tra gli acquisti e trasferimenti ufficiali abbiamo Lois Openda che passa alla Juventus dall'RB Lipsia. Ibrahim Sulemana passa al Bologna dall'Atalanta, Giovanni Bonfanti passa al Pisa come prestito dall'Atalanta, Jeremy Boga rientra dal prestito o si trasferisce al Nizza dalla Juventus, Dusan Vlahovic si separa ufficialmente dalla Juventus risultando attualmente svincolato, Filip Kostić si svincola formalmente dalla Juventus. In casa Juventus la dirigenza bianconera è orientata a sfoltire e a rinnovare la rosa con elementi come Filip Kostić e altri profili di rientro dai prestiti che sono destinati a fare le valigie per fare spazio ai nuovi acquisti. Abbiamo al centro delle cronache per un forte pressing da Galatasaray Rafael Leao, il Milan valuta il giocatore almeno 60 milioni di euro. Un altro big in scadenza del contratto è Paolo Dybala, però pare che insomma vogliano assolutamente tenerlo ancora alla Roma, così dice Gasperini, Lorenzo Pellegrini e nerazzurri Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Jan Sommer, che sono sicuramente dei grandissimi campioni e vedremo dove andranno, soprattutto gli occhi sono molto puntati su Francesco Acerbi. Un'altra eccezione eccellente che restano su piedi di partenza potrebbero essere Joaquin Correa per l'Inter e Eldor Shomurodov per la Roma, poi ci sono anche altri esuberi però non sono ancora chiari. Un attaccante di rientro dall'esperienza in prestito è Lorenzo Lucca, il cui cartellino pesa in maniera pesante sul bilancio del club. Poi abbiamo Cyril Ngonge, che è un altro profilo di rientro per il quale si cercano acquirenti a titolo definitivo in prestito, e poi Noah Lang, un esterno offensivo per cui vari club stanno valutando diverse offerte. Vediamo alcuni giocatori che sono vincolati a fine contratto. Sono anche come per esempio Mattia De Sciglio, svincolato sul mercato dopo l'esperienza della Juventus, Dele Alli e poi abbiamo Eric Mkhitaryan, e soprattutto ci sono anche in Serie B alcuni nomi che sono già stati fatti, per esempio Oliver Odenthal, un difensore centrale che è cercato da diverse squadre, e Giuseppe Ambrosino, che è un giovane attaccante rientrato ai club proprietari del cartellino e ora è pronto per una nuova avventura. Anche in Serie C ci sono grandissimi movimenti. Comunque le figure più ricercate in questo momento sono gli attaccanti e i difensori, mentre nella stagione scorsa c'era una grande caccia al centrocampista d'oro, ecco, cioè l'uomo che manovra tutta l'azione, tutto il movimento. In questo momento si cercano proprio espressamente sia attaccanti forti che difensori forti, che però siano poi anche disponibili per lavorare in altri ruoli, per esempio sulla fascia destra o sinistra, oppure muoversi non soltanto quindi come punta centrale ma anche come ala sulla fascia, e magari fare coprire qualche posizione di centrocampo se fosse necessario. E ora parliamo del caso Ferrari, che ha scosso il mondo dell'auto di lusso e anche Piazza Affari. La Ferrari ha presentato Maranello sul primo modello Food Electric, la 4 porte e 5 posti luce. È accaduto che però in una sola seduta del titolo si sono visti i prezzi scendere da 310 a 284 euro per azione, meno 8,4%. Sono stati bruciati circa 5 miliardi di capitalizzazione. La reazione più dura si è avuta tra i social e tra i clienti storici, che hanno contestato un design di rottura firmato dall'ex designer Apple Johnny Ive e non dagli ingegneri di Maranello. La polemica è esplosa poi in queste settimane dopo la presentazione ufficiale, perché questo modello metterebbe al centro il rischio di reputazione di un marchio iconico come Ferrari, che è in una fase molto delicata, quella verso la transizione elettrica, e quindi si può ridefinire la percezione del brand, un valore in borsa e una strategia di lungo periodo. La macchina fa rumore, sembra molto bella con delle belle linee, però insomma non piace a tutti, questa è la verità. evidenziare la frattura è stato per esempio l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo, che ha direttamente stroncato con una frase terribile: togliete il cavallino da luce, e espresso disgusto per il progetto. Un segnale molto forte, una parte della storia aziendale prende le distanze dal nuovo corso guidato dall'amministratore delegato Benedetto Vigna. Tuttavia, dal punto di vista dei numeri, Ferrari ha chiuso il 2025 con 7,146 miliardi di ricavi, 1,6 miliardi di utile netto e 13.640 vetture vendute. Le unità programmate di luce sono solo poche centinaia, pari al 3,4% dei volumi. Dunque, anche se ci fosse un insuccesso commerciale, non si intaccherebbero i fondamentali nel breve periodo, anche perché in molte case automobilistiche hanno per esempio ripreso a produrre il diesel e naturalmente il benzina. Il titolo, dopo il tonfo, ha messo a segno un parziale rimbalzo tecnico nella stessa giornata fino a 295,20 euro, ma insomma bisognerebbe tornare ai livelli non solo preannuncio ma anche di smalto del titolo Ferrari prima possibile. Naturalmente la percezione è molto importante. Stiamo ascoltando anche noi cosa dice la clientela super selezionata e i collezionisti, che devono decidere se luce è un pezzo storico da comprare e da tenere, la prima Ferrari elettrica, oppure un tradimento estetico e di tutti i valori dell'heritage di Maranello. La scelta dell'amministratore delegato è stata quella di andare avanti, di non limitarsi a identificare Ferrari, ma proporre semplicemente un oggetto nuovo per stile, proporzioni e destinazione d'uso, affidando il design a un esterno. Quindi forse anche per questo motivo non ha creato una Ferrari esistente, quindi potrebbe essere anche una specie di fuori gamma. Se le cose non andassero bene, potrebbe essere poi relegata al ruolo di fuori gamma. L'obiettivo implicito è, insomma, sondare le basi clienti oltre a quella tradizionale, intercettare una fascia di ultra high net worth sensibile alla tecnologia e alla sostenibilità, senza sostituire i modelli termici ma affiancandoli. Comunque c'è un rischio, che è quello che guadagnare nuovi acquirenti perdendo gli storici e inclinare il racconto che lega il marchio al motorsport, a Maranello, all'Italian Way of Life, al rombo della Ferrari è forte. Il parallelismo col caso Coca-Cola, la New Coke del 1985, molti se lo ricordano. Questo è stato un brand che ha toccato proprio il lucro identitario. L'effetto boomerang era stato violento per la New Coke, anche se separato di un ampliamento di gamma e non di sostituzione. Va ricordato che il titolo Ferrari però aveva perso il 35% dai massimi di febbraio 2025, quindi perché c'è stata una debolezza globale del settore lusso, una debolezza che prosegue con vendite stabilizzate, mercato attento alla qualità del prodotto rispetto alla sola immagine. Per gli investitori quindi la domanda è: il crollo legato a luce è stato eccessivo? È un episodio? Ferrari saprà governare la transizione elettrica senza erodere il capitale simbolico costruito in decenni? E io credo che il marchio riuscirà a presentare luce come una sua estensione e non una negazione delle proprie caratteristiche storiche. Naturalmente bisognerà vedere in quali mercati le Ferrari a benzina e a gasolio, eventualmente, non lo so, a idrogeno, potranno girare. Quindi il titolo può tornare a puntare i massimi nel medio periodo, in considerazione magari di nuovi mercati dove le auto tradizionali potranno circolare, mentre quelle più attente ai valori ambientali non potranno circolare se non per eventi particolari. Il rischio è che la frattura con la base di appassionati collezionisti influenzi anche la valutazione in borsa, in un contesto in cui tutto il lusso è sotto esame. Ma io credo che si tratterà di una parentesi e che Ferrari tornerà in luce, scusate il gioco di parole, molto presto. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è finito, ma io vi aspetto senz'altro domenica 21 giugno, come sempre, su Radio Freccia Network con Football Vox e il nostro salotto sportivo. Ci occuperemo ancora di calciomercato e andremo avanti nella nostra avventura dei mondiali. Da Katia Ferri Melzidiril, direttore di Commodity World Weekly, una buona settimana a tutti e soprattutto buon sport.